Radio 3, lezioni di musica. John Tavener, The Last Sleep of the Virgin, per quartetto d'archi e handbells, con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica. Stiamo ascoltando dei quartetti misteriosi o poco conosciuti del Novecento. In questo caso questo è un lavoro molto recente, un lavoro del 2002. Oggi ascoltiamo di un altro compositore inglese, abbiamo ascoltato il quartetto di Ralph Vaughan Williams. Il lavoro che vi propongo oggi è di John Tavener, uno dei compositori più celebri fra quelli delle ultime generazioni inglesi. John Tavener nasce negli anni 40, ma già negli anni primi anni 60, lui è proprio una specie di prodigio dell'avanguardia. Quando è giovanissimo ha un grande successo con una cantata che si chiama The Whale, che è un lavoro scritto in puro stile avanguardia anni 60, quindi un lavoro con parti aleatorie, parti teatrali, un linguaggio estremamente dissonante, di avanguardia pura, vicino anche a certe scelte di Stockhausen. Lui è giovanissimo ed è appunto una specie di prodigio, viene considerato il nuovo wunderkind delle avanguardie, al punto tale che per eseguire questo suo primo lavoro che si chiama The Whale viene formato apposta un gruppo che è al suo esordio nel 68, che si chiamano London Sinfonietta, che tuttora sono fra i gruppi principali al mondo, che esordiscono proprio per poter fare il brano di John Tavener. Quindi lui nasce proprio come grande compositore di grande successo, che riusciva a unire linguaggi estremamente d'avanguardia con riferimenti anche al passato gregoriano, alla musica liturgica. Era un compositore che fece una grande impressione su Benjamin Britten. Poi di colpo, dopo pochi anni di questo successo incredibile, anche diciamo commerciale ed economico, John Tavener abbandona tutto, rigetta completamente l'idea della musica moderna, modernista, si mette a studiare, perché diventa di religione ortodossa russa, si mette a studiare la musica tradizionale russa, sta zitto per parecchi anni e quando riemerge ha uno stile completamente diverso, ascetico, totalmente privo di qualsiasi riferimento alla modernità, è una musica senza tempo ed è stata, secondo me, abbastanza impropriamente accostata a quelle di compositori minimalisti o di Arvo Pärt, semplicemente perché è una musica appunto che non ha uno sviluppo armonico, si basa su pochissime cellule e spesso usa questi modi tipici della musica ortodossa e comunque è una dimensione mistica, cioè da quel momento lui in poi lui scrive solo lavori di ispirazione sacra. E andrà avanti così fino alla fine della sua vita, qualche anno fa. Questo brano, che si chiama The Last Sleep of the Virgin, è un brano curiosissimo perché sì, è un quartetto d'archi, ma insieme al quartetto d'archi ci vuole un grande set di handbells, cioè campane a mano, che sono uno strumento che si trova principalmente in Inghilterra, bisogna farlo fare, sono campane di vetro che hanno un suono stupendo, che sono tutte appese con delle corde e chi le suona deve le toccarle leggermente facendole muovere appunto, cioè tutte sono disposte secondo la scala diatonica e si usano in alcune funzioni religiose e sono abbastanza diffuse in Inghilterra, sono costosissime, quindi è quasi impossibile ascoltare questo brano fuori dall'Inghilterra perché bisogna o importarle o addirittura farsele costruire gli handbells. Peccato perché ha un suono veramente bellissimo, etereo, ed ecco cosa ci dice John Tavener su questo brano, dell'ultimo sonno della Vergine, quindi parla proprio della morte e della sepoltura della Madonna, di Maria. Questo brano, dice, è stato scritto nel 2002, pochissimo prima che io avessi un intervento a cuore aperto molto rischioso. E in quel periodo io riuscivo appena appena a sentire la musica dentro di me. Era come se fosse al di là della mia possibilità di scriverla sulla carta. E quindi lui la sentiva lontanissimo questa musica nella sua testa e quindi dice agli esecutori nella partitura che deve essere suonata al limite dell'udibile. Quindi gli esecutori suonano pianissimo, il più piano possibile, al limite del nulla. E scrive Tavener, la musica di carattere bizantino è basata sugli 8 modi della festa della dormizione, appunto. E la musica senza parole racconta la storia della Madonna che si addormenta e che viene seppellita dagli apostoli. Dice questa parte importante di campane perché le campane danno le note principali di questi 8 modi e quindi aiutano questo carattere meditativo. E lui ha voluto dedicare questo brano alla memoria di Margot Fonteyn, la grande ballerina di cui lui era molto amico, che è morta nel 91. ed è un brano dal fascino straordinario. La musica di Turner, appunto, avendo abolito qualsiasi tipo di progressione armonica, si basa su dei droni, su dei grandi pedali di note, e quindi è una musica che bisogna ascoltare completamente priva di sviluppo. Cioè le figure che appaiono, appaiono e poi ne appaiono delle altre. All'inizio, ad esempio, c'è questo drone dove ascolterete queste campane che danno delle note, e poi cominciano una serie di trilli lontanissimi, prima però con una certa scala che potremmo chiamare impropriamente in minore, diciamo così. Poi quando fanno una scala aggiungono delle dissonanze e quindi sembra in maggiore, ma qui non si tratta né di maggiore né di minore, si tratta di un sistema completamente diverso. Però la musica è veramente bellissima, questo suono di questi handbells meravigliosi. Insomma, cominciamo ad ascoltare questo The Last Sleep of the Virgin di John Tavner. Sentite le campane. Suono veramente splendido. Su questo bordone, diciamo, del quartetto d'archi. Adesso cominciate a sentire questi trilli leggerissimi, perché loro suonano. Anzi, per fare il disco credo che abbiano dovuto suonare più forti, naturalmente, di come è in concerto. Ma in concerto, specie questo brano viene eseguito in chiese, in cattedrali, quindi con un'acustica molto generosa. E loro suonano molto distanti anche dagli handbells. Io ho visto un video di questo pezzo. E suonano veramente al limite del nulla. Sentite i trilli che arrivano. Bisogna proprio abbandonare completamente il tipo di ascolto che abbiamo della nostra musica occidentale ed entrare in una dimensione completamente diversa. Che loro senza vibrare fanno le note che prima facevano le campane. Certo, superficialmente si può accostare a un compositore come Pärt, ma secondo me il sapore, anche l'uso che lui ha delle note, è totalmente diverso. Io non riuscirei mai a confonderli. Vedete che questi modi diverse volte si scontrano creando delle dissonanze improvvise. È una musica senza tempo, è una musica infinita. Nonostante questa operazione a cuore aperto, poi Turner avrà sempre degli enormi problemi di salute dovuti proprio al cuore, perché lui aveva una malattia di cui soffrono le persone che sono molto alte. Lui era altissimo, era alto più di 2 metri e qualcosa, e come molte delle persone così alte aveva questa disfunzione cardiaca che poi alla fine ha causato la sua morte. Però prima ha avuto una lunga serie di operazioni per cercare di sfuggire a questo destino. Dopo che abbiamo esaurito, diciamo, le note del primo modo, come abbiamo ascoltato, le campane ci presentano il secondo e così via, e dopo ci sarà un'elaborazione del secondo. Quindi come struttura è veramente molto semplice. Vedete che qui siamo, diciamo, in re maggiore, ma non è vero, non siamo in re maggiore, è la scala che è leggermente diversa da quella di prima. Thank you. tornano i trilli. Figure di Turner sono sempre chiarissime, lui le definiva delle icone musicali, e delle figure chiare, scandite, molto visibili, molto riconoscibili per chi ascolta. E infatti, naturalmente, i suoi detrattori, che erano moltissimi, lo accusavano di fare una musica troppo semplice, troppo primitiva addirittura. Ma lui diceva che essere considerato primitivo per lui era un complimento, quindi non se la prendeva per niente. Prendiamo l'elaborazione del secondo modo. Vedete questi, anche qui, questi scontri, queste dissonanze che succede quando le scale si incrociano. Turner era un uomo di grandi contraddizioni, perché soprattutto negli ultimi 25 anni della sua vita, con il grandissimo successo di un brano intitolato The Protecting Veil per violoncello e archi, che è un brano che vendette letteralmente centinaia di migliaia di copie, lui diventò ricchissimo. E c'erano queste continue polemiche fra questa sua musica così ascetica e il suo stile di vita personale, invece, dove lui aveva una Aston Martin, viveva una bellissima villa, faceva uno stile di vita molto, molto lussuoso, che apparentemente contrastava invece con questa sobrietà e questa austerità della sua musica. Quindi veniva accusato di essere un ipocrita, di essere uno che voleva solamente fare soldi, con un misticismo di cartone, cose di questo tipo. Sono state polemiche ferocissime. Lui rispondeva a questo sempre con un gran senso dell'umorismo. Poi direi che la sua musica parla da sola, poi se poi lui avesse una Bentley, francamente, a me è indifferente. Però devo dire che negli ultimi anni della sua vita, poi la sua musica corale è stata usata tantissimo nel cinema, un po' come quella di Goreschkin, no? E quindi è stato accusato di essersi commercializzato, ma in realtà erano tantissimi anni che lui scriveva in questo modo senza aver avuto nessun successo. È stato solo un caso legato a quel brano. Ecco di nuovo gli handbells. Poi la contraddizione stava nel fatto che lui tuonava contro il modernismo, ma dall'altro professava di avere un'ammirazione enorme per Stockhausen, ad esempio, per lavori come Stimmung, che sono non a caso lavori meditativi. Quindi la sua umanità stava anche nelle sue contraddizioni, diciamo, delle sue idee. I suoi libri anche sono molto interessanti, perché da un lato appunto attacca in maniera molto aggressiva lo sviluppo della musica europea dopo il dopoguerra, dall'altro però si capisce, insomma, si intravede un'ammirazione per alcune delle figure più importanti di quello stesso movimento. Ogni sezione è introdotta da questi trilli, che però sono sempre progressivamente più brevi. Ecco, questa, il tema è affidato qui solo agli handbells, vedete? sono un po' come dei campanacci di vetro, bisogna tirare una corda per farle suonare. E hanno questa risonanza lunghissima. Vedete, il primo violino fa una specie di cadenza a velocità doppia sul tappeto di campane. Questo è chiaramente scritto per essere eseguito in uno spazio estremamente risonante, altrimenti diventa incomprensibile. Altra cadenza risposta del violoncello. Credo che il motivo principale per cui questo brano non credo sia mai stato eseguito in Italia è proprio per la difficoltà di trovare un set di handbells come le vuole lui, che sono parecchie note. È un peccato, perché credo che dal vivo sia un'esperienza assolutamente magica ascoltare questo pezzo. Però mentre la musica di Arvo Pärt per molti è un'oasi di serenità, molti ascoltano la musica di questo autore per entrare, insomma, in un mondo di calma, la musica di John Tavener era molto più tesa, molto meno, per quanto sia meditativa, è meno incline a, diciamo, essere ascoltata per relax, tiene sempre il cervello in uno stato comunque di attenzione diversa. Anche molti meno contrasti drammatici della musica di Arvo Pärt, che spesso ha dei grandissimi crescendi espressivi. Qui nulla di tutto questo, cioè, è come un tappeto multicolore che si svolge lentamente sotto i nostri occhi, ma che non ha alcun tipo di contrasto violento. Trillo si spostano prima. All'inizio, vedete, scendevano dall'alto verso il basso, adesso invece partono dal centro e si estendono più, ancora più in giù. Lui ha anche scritto un'opera lirica che si chiama Mary of Egypt, dove appunto non c'è alcun tipo di drammaturgia in senso operistico tradizionale, ma sono, come dice lui, anche delle icone, anche quelli dei quadri totalmente statici che dipingono la vita di una sacerdotessa. Però anche lì non è proprio un'opera, non è nemmeno un oratorio, è una terza cosa che non so quanto sia facilmente definibile. Ed è un musicista, lui, che non si riesce a, diciamo, per cui non si riescono a trovare via di mezzo. È un musicista che è molto amato o è totalmente detestato, e tuttora è un musicista molto divisivo nel mondo, spettacolo, nel mondo inglese, che nel mondo dell'accademia inglese c'è chi proprio non lo considera per niente un compositore, oppure come un traditore che aveva cominciato bene ma poi si è fatto deviare dai soldi e dal successo, cosa che non ha il minimo senso, secondo me, perché è una musica comunque pur sempre impegnativa anche da ascoltare. Una musica che non fa nulla per essere spettacolare, nulla per attirare quasi l'attenzione su di sé, e che richiede la nostra concentrazione assoluta. Cioè, stare attenti a ogni minimo dettaglio di questo tappeto musicale. Ormai ci avviciniamo verso il finale, che sono gli ultimi modi che vengono suonati dalle campane. Adesso vedete che i trilli hanno questo andamento più mobile, prima erano solo ascendenti o solo discendenti, adesso fanno su e giù, si muovono lungo vari registri e hanno anche preso una maggiore intensità, pur sempre nell'ambito di questa indicazione che da lui di suonare il più piano possibile. Questo andamento così di non sviluppo della musica lo avvicina a un altro grande mistico, non a caso, del Novecento, che è Olivier Messiaen, che era un altro compositore per cui John Turner aveva un'enorme ammirazione, pur essendo contro il modernismo. E credo che ammirasse proprio questa sua idea anche lì di fare una musica iconica, una musica che si basava su ripetizioni di cellule anche in maniera ossessiva, anche se ovviamente con un linguaggio armonico totalmente diverso. Il brano è veramente lungo, quindi non riusciremo a farvelo sentire tutto, lo sfumeremo un pochino fra qualche minuto. Vedete che qui l'intensità del canto degli strumenti aumenta e anche le figure degli handbells, che ovviamente con questa registrazione che è stata realizzata in una grande cattedrale si mischiano un po', i ritmi non sono sempre chiarissimi e credo che sia proprio l'effetto che voleva John Turner. Poi ho scritto un altro bellissimo quartetto che si chiama The Hidden Treasures, che per fortuna non ha bisogno degli handbells, ma anche quello in Italia non è mai stato, credo, mai stato suonato. Lui è famosissimo soprattutto per la sua musica corale, che è cantata pressoché da tutti i cori inglesi, perfino da molti cori amatoriali, perché alcuni brani sono volutamente semplicissimi, e sono usati sia in funzioni religiose ovviamente della Chiesa Ortodossa, sia in concerto. E c'è questo brano anche The Tiger sul testo di William Blake, che anche quello è diventato un hit quasi da classifica. Negli ultimi anni della sua vita Turner aveva non proprio abbandonato, ma aveva ridotto un po' il suo interesse per la Chiesa Ortodossa per abbracciare lo studio di tantissime altre religioni, in particolare religioni indiane e altre culture, non sempre con un carattere assolutamente così mistico, distaccato, però aveva cominciato a inserire anche brani con strumenti indiani come flauti nei, percussioni indiane, non in senso, insomma, superficialmente esotico, per fare dell'orientalismo da catto, ma perché appunto interessandosi ad altre culture cercava di integrare questi suoni in questi brani che diventavano poi sempre più grandi. C'è un brano che si chiama, che è un'intera vigilia, un brano che dura 24 ore, in cui il pubblico può entrare, uscire, dormire, ed è una vigilia che parte di notte e si conclude la notte successiva con coro e strumenti, anche quella mai presentata in Italia, ma che invece ha avuto molto successo anche a New York, a Londra. Sono esperienze molto curiose anche da, immagino, da ascoltare, stare in questo ambiente così austero per tutte queste ore deve essere un'esperienza unica. Volte cominciano dall'altro. Quello che mi piace molto della musica di Turner è che, pur essendo fatta volutamente con elementi microscopici, minimi, è tale la sua bravura nel girare questi elementi in ogni modo, come li sa dosare, come sa muovere queste figure nello spazio, che personalmente non lo trovo in nessun modo monotono, noioso. È statico, certamente, ma perché è statica? Il modo, insomma, il pensiero musicale che c'è dietro, però all'interno di questa fissità iconica, appunto, in realtà c'è molta fantasia, c'è molto movimento, c'è molto fascino anche timbrico, il modo di di usare i suoni, di modificarli nello spazio. Solo di handbells. E come all'inizio c'è il primo violino che canta sulle handbells, abbiamo fatto un po' il cerchio completo e siamo tornati lo stesso inizio, solo che diventa subito un duetto con l'altro violino. Di nuovo risposta del violoncello. E su questa coda che dovremmo sfumare, purtroppo. Comunque è un brano che potete trovare senza problemi su tutte le piattaforme digitali, in rete, ci sono video anche di questo pezzo molto bello, quindi avete, se vi affascina questa estetica potete approfondirla cercando la musica di John Tavner. Io su questo finale di The Last Sleep of the Virgin per Quartetto d'Archi e Handbells vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato la lezione di musica, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani e Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.